Il violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.
Buonasera a tutti, sono Adriano Mazzoletti. Continuiamo la nostra storia di Janos Kurz, questo violinista ungherese che abbiamo incontrato a Parigi qualche anno fa. Janos era nel 1938 al Tivoli di Copenaghen mentre suonava con l'orchestra del violinista danese Svend Rasmussen, che lasciò l'anno successivo per far rientro a Parigi, dove suonò ed incise alcune canzoni americane, siamo nel 39, ma in versione francese con la cantante Léo Marjan. Malgrado il nome proprio, Léo era una graziosa biondina dall'aria molto americana, che in realtà si chiamava Thérèse Gérard. Era nata a Boulogne-sur-Mer questa cantante. E Janos ricorda: mi piaceva molto Thérèse, ma era incantevole e fu per lei, ma anche per Django, che rimase a Parigi anche durante l'occupazione.
Fu proprio a causa sua, di Django Reinhardt, che rimasi, quando invece avrei dovuto partire. Per Londra, forse, dove abitava già Stefan Grappelli. Rimasi e per qualche tempo non fui più Janos Kurz, ma più semplicemente Gérard Rossi, di lontane e oscure origini italiane, o forse corse. E poi ci fu qualcuno che mi tradì, ma ciò avvenne in seguito. Nell'estate del 1939 i tedeschi erano entrati nel corridoio di Danzica. La guerra sembrava inevitabile. Parigi sarebbe stata bombardata. I tedeschi avrebbero usato i gas. I parigini mangiavano la bouillabaisse sui marciapiedi al sole della fine di agosto. Nei cinema degli Champs-Élysées si proiettava Ombre rosse di John Ford. E in una tournée in Olanda Django Reinhardt fu assalito da una folla di fans in cerca di autografi. Lui sapeva a malapena scrivere il suo nome e gli ci vollero ore per togliersi di là. Dopo l'invasione della Polonia da parte della Germania, in Francia fu mobilitazione. Nel suo libro Età forte, Simone de Beauvoir si sofferma sulla splendida luna sospesa sulla chiesa di Saint-Germain-des-Prés in quella sera del primo settembre. I caffè chiudevano alle 11 e i locali notturni non aprivano affatto. La gente faceva la coda per le maschere antigas. I poliziotti indossavano elmetti metallici nuovi e portavano la maschera antigas in una piccola borsa scura. Parecchie stazioni del metro erano chiuse e barricate. I fanali dei veicoli erano colorati di blu a causa dell'oscuramento. Django Reinhardt continuava ad esibirsi, ma il suo umore non era più quello degli anni precedenti. Un giorno Django ingaggiò un algerino sconosciuto, giovane, un certo Hubert Rostain, per suonare il clarinetto, rimpiazzando Grappelli nel nuovo quintetto. Rostain, sassofonista, non aveva mai suonato prima di allora né jazz né clarinetto. «Mi piace la tua sonorità», gli disse Django. «Sei assunto». Ogni tanto mi capitava di sostituire Rostain quando non era disponibile. E una sera Django suonò una sua nuova composizione, New Age. Quel motivo accompagnò i francesi per tutto il periodo della guerra.
Durante una delle nostre lunghe conversazioni chiedo a Janos se risponde a verità il fatto che gli anni della Seconda Guerra Mondiale vennero chiamati in Francia il periodo d'oro del jazz.
Sì, è vero. A quel tempo il jazz aveva la stessa ampiezza di richiamo che oggi il rock, forse anche maggiore. Veniva ascoltato da tutte le generazioni. Per i giovani era una provocazione, soprattutto contro i tedeschi che avevano invaso Parigi e parte della Francia, mentre un'altra parte era collaborazionista. Il jazz era un simbolo, ma aveva anche una grande popolarità come musica da ballo. E alle persone più grandi piaceva ballare al suono del jazz. Gente ricca, importante, colta ci invitava a suonare alle loro feste da ballo. Jazz, sempre jazz. Era il jazz che tutti volevano. Se per i primi mesi il jazz veniva suonato liberamente, mi rendevo conto che questa possibilità sarebbe durata poco. Avevo letto Mein Kampf e non nutrivo illusioni sulle idee di Hitler. Sapevo che prima o poi avrebbe proibito il jazz, cosa che avvenne dopo l'entrata in guerra degli americani. Ciò malgrado gli appassionati di jazz enfatizzavano il fatto che il jazz era un fenomeno internazionale, confusione di influssi europei, prima di tutto francesi, ma anche spagnoli e italiani e poi africani e anglosassoni, e suggerivano ai musicisti di continuare a suonare gli stessi motivi, secondo i loro gusti, ma cambiandone i titoli. Così St. Louis Blues divenne Le Tristesse de Saint Louis, Honeysuckle Rose, La Rose des Chèvrefeuilles e Sweet Sue Just You, Ma Chère Suzanne. E tutti continuavano a suonare come prima, e forse meglio. La parola swing venne di moda. Era mediata dal jazz, significava un modo di suonare, ma anche un comportamento. Un aperitivo venne battezzato swing. Etevo swing, Mon Heure de Swing erano titoli di canzoni di successo che furono composte e cantate durante l'occupazione nazista. Anche il modo di vestire era cambiato. Per questo loro abbigliamento quei ragazzi erano chiamati Zazu. I ragazzi portavano pantaloni alla zuava, colletti alti coperti dai lunghi capelli accuratamente pettinati in due ampie onde sulla fronte, lunghe giacche quadrettate più larghe di parecchie misure con catenacci penzolanti, guanti, spille su ampie cravatte con nodi piccolissimi, occhiali scuri e imperversavano i baffetti alla Django. Le ragazze portavano le gonne corte e maglioni a sacco. Le unghie delle mani appuntite e dipinte, capelli ricciuti sulle spalle, collane intorno alla vita, rossetto rosso brillante, e passavano molto tempo nei bar degli Champs-Élysées o in quelli del quartiere latino.
Les cheveux tout frisottés, le col haut de 18 pieds, oh, paye son zazou. Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne, traîne par terre, oh, paye son zazou. Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe qui arrivent un peu au-dessous des genoux. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, ils ont un parapluie, de grosses lunettes noires et puis surtout,
ils ont l'air dégoûtés, tous ces petits petits agités, mais ils sont zazous.
Un jour, un brave notaire de son pays débarquant venait pour de grosses affaires de l'exécution de testament. Il avait l'allure très digne, mais comme les modes de maintenant ont à peu près la même ligne que celle de 1900. De jeunes zazous s'écrièrent en l'apercevant.
Ce qui fait distinguer son col au de 18 pieds, oh,
vieux zazou. Il a ce brave notaire, le veston qui traîne, traîne par terre, oh, ce qui est zazou. Il ne se doutait pas, ce très digne notaire, qu'il pouvait être à ce point zazou. Car tous ses costumes lui venaient de son grand-père, le col de veston et tout et tout.
Il fut tout étonné.
étonné de se voir ainsi remarqué par
tous les azous.
De retour chez le ville de notaire, sidéré tous ses amis. Il marchait que le doigt en l'air, mais bientôt ce fut bien pis. Cette maladie prit sa fille, sa femme, son clerc, son toutou. Enfin toute la famille, tout le monde devint zazou. Dans le pays, quand ils se promenaient, on les croyait fous. En les voyant passer, les braves gens s'écriaient, tiens, v'là les zazous. Après mûre réflexion, le docteur en consultation dit
ils sont zazous.
C'est une maladie un peu particulière, bientôt il n'y paraîtra plus rien. Avec une bonne cure de polka de nos grands-mères, lui se regardant, il dit tiens, tiens,
mes cheveux tout frisottés, mon col au de 18 pieds, madame aussi, mais je suis zazous. Comme ce brave notaire, mon veston traîne, traîne par terre, mais oui, mais je suis zazou.
Et si ce n'est qu'une question vestimentaire, je suis le plus zazou d'entre nous. Car ma redingote traîne jusque par terre, je ne vois qu'armé de faisant couper tout.
Docteur avait compris que là se tenait l'esprit de
tous les zazous, badibdi baba, badibdi bibi, badibdi baba, bibibi, bibida bibida, opidilulele.
Pur avendo vissuto in Francia, a Parigi soprattutto, per molti anni, fra il 20 e il 30, non avevo mai ascoltato e suonato tanto jazz come durante l'occupazione. All'Olympia per diversi mesi andò in scena uno spettacolo con tre orchestre jazz diverse. Nei programmi di sala la parola jazz era totalmente ignorata, e al massimo la musica veniva qualificata come jazz francese. Dicevamo ai tedeschi che il jazz ha radici francesi nelle forme dei motivi tradizionali creoli di New Orleans e che per esempio Tiger Rag traeva origine da una quadriglia francese del XIX secolo. I tedeschi volevano la collaborazione francese e proseguivano su questa strada rispettandone la cultura. C'erano molti tedeschi a cui piaceva il jazz. Dovevano sospettare ciò che stava accadendo, ma avevano preoccupazioni ben più gravi a cui pensare. E noi continuavamo a fare le nostre jam session in una cantina di Rue Chaptal, a Montmartre. Un ufficiale tedesco della Wehrmacht veniva spesso e si metteva al piano. Conosceva una quantità di pezzi di Fats Waller. In Germania non avrebbe certo potuto farlo. I tedeschi andavano pazzi per Django Reinhardt. Il suo stile, così europeo, così poco americano, li metteva a posto con la loro coscienza. Forse, se avessero saputo che era uno zingaro, avrebbero avuto qualche problema in più. Django, che era la grande, forse unica vedetta di quel periodo, un giorno mi disse: «Se fossi ricco, vorrei vivere a New York. Vorrei avere un bungalow, non un grattacielo, un magnifico bungalow. Vorrei il cognac migliore e un tavolo da biliardo. Vorrei suonare ogni sera e nel pomeriggio andare ad ascoltare concerti dell'orchestra sinfonica. Sono così belle le sinfonie dei compositori classici. Bach, mio fratello Bach, Beethoven, Stravinsky. E poi me ne andrei ad Harlem per ascoltare e suonare con i miei fratelli neri».
Thank you.
La mia amicizia con Django stava diventando sempre più forte. Un giorno eravamo in visita da un amico e giocava con un suo nipotino. A un certo punto arrivò il portinaio a chiamare il signor Reinhardt. Aveva l'unico apparecchio telefonico esistente nel palazzo, perché il suo agente lo cercava e sembrava urgente. Django fece dire che in quel momento era occupato e che avrebbe richiamato dopo. L'amico gli consigliò di rispondere perché poteva significare un contratto e lui avrebbe potuto giocare con il suo nipotino più tardi. Django rispose: «I bambini non si devono mai fare aspettare». Quando era a Bruxelles durante la guerra, andava in giro per la città con un cappello da cowboy, una sciarpa rossa a puntini bianchi, scarpe bianche di pelle ed un abito completo di un blu vivo sgargiante. Naturalmente lo guardavano tutti, ma non lo faceva per attirare l'attenzione. Se da una parte era come un bambino che si divertiva a travestirsi, dall'altra era un segno del suo amore per la Francia, che dimostrò incidendo una sua versione della Marsigliese.
Una sera arrivo da Patachou, ormai da tempo nostro punto di incontro abituale, con una sorpresa per Janos. Un manifesto che avevo trovato in un negozio di libri antichi nei pressi di Place Pigalle. Si trattava della pubblicità di un concerto jazz in cui venivano annunciate molte orchestre, con formazioni che comprendevano nomi di musicisti famosi accanto ad altri mai sentiti. Janos, guardando quel manifesto, divenne improvvisamente triste.
«Guarda, questo sono io, Gérard Rossi. Avevo cambiato nome. Chiamarsi Janos Kurz era molto pericoloso. Presi allora questo nome. Potevo essere benissimo italiano, magari del sud. Mi rifugiai fra la sezione violini della grande orchestra di Alice Combelle, pomposamente battezzata Jazz de Paris. Accanto a me vi era un giovane gentile violinista di immenso talento, Georges Efros, che non aveva pensato di cambiare il suo nome, quasi volendo sfidare il destino. Una sera arrivarono un paio di persone con lunghi impermeabili scuri e lo portarono via. Del bravo e dolce Efros non si sentì più parlare. Era finito in un campo di concentramento in Germania e non tornò più. Io riuscii per qualche tempo ancora a mimetizzarmi. Poi qualcuno mi tradì e fui arrestato. Ma come vedi, sono stato più fortunato del mio caro amico George.
Thank you.
Ci sono cose nella storia della vita di Janos che non ha mai voluto svelare. Si era mai sposato, aveva avuto dei figli, mistero. Janos sulla sua vita privata era riservatissimo. Anche sul tradimento infame di cui fu vittima non ha mai voluto aprirsi completamente. Sicuramente fu una donna, forse una cantante con la quale aveva avuto una relazione. Ma anche di questo Janos non aveva mai voluto parlare.
C'è qualcuno che sa tutto, che ricorda tutto. Fui prelevato una sera mentre suonavo con Alix Combel al Moulin de la Galette e spedito in un carro piombato in Germania. Perché non vai a trovare Erich Vogel? Suonava la tromba. Abbiamo suonato insieme a Theresienstadt. Hai mai sentito parlare dei ghetto swingers? Ci siamo salvati per puro caso. Vogel abita a Bosenburg, nei pressi di Francoforte, di fronte a Rudesheim.
L'indirizzo datomi da Janos era insufficiente, ma ansioso di incontrare Erich Vogel, uno dei rari musicisti ebrei sopravvissuti ai campi di sterminio, il giorno dopo decisi di partire e in auto mi avviai a Francoforte. La storia tragica e straordinaria di Vogel, dei ghetto swinger, che fino ad oggi non è stata mai raccontata, sarà l'argomento del nostro prossimo incontro. A risentirci dunque.
Il violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.